Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pensieri Sparsi alla Radio. Io sono Nico e con me, sempre alla regia, la maga del suono, Roby Ferocino. La parola di oggi è educazione. Una parola semplice, quasi banale, eppure ogni giorno sembra sempre più rara. Basta guardare i social, il traffico, i luoghi pubblici. La gentilezza è diventata un evento, il rispetto un optional e la capacità di ascoltare quasi un superpotere. E allora viene spontaneo chiedersi, esiste ancora l'educazione? Per capirlo dobbiamo tornare al significato originario. Educazione viene dal latino educere, e cioè guidare fuori, che significa aiutare una persona a tirare fuori ciò che ha dentro. Educare non è riempire, ma accompagnare. Non è addestrare, ma far emergere sensibilità, pensiero critico e responsabilità. E questo compito non riguarda solo genitori e insegnanti, riguarda tutti. Ogni persona, con i propri gesti, i toni e le parole, educa, sempre, nel bene o nel male. Forse è proprio questo che oggi manca, l'esempio, o meglio, il buon esempio. Perché un mondo senza educazione non è solo un mondo maleducato, è un mondo disorientato e confuso. E questo smarrimento è raccontato in modo straordinario nel brano che sta per partire. Ti dispiacerebbe per favore dirmi cosa abbiamo imparato? So che può sembrare assurdo, ma per favore ditemi chi sono, con The Logical Song e Supertramp. Se l'educazione è davvero un diritto e allo stesso tempo un dovere, allora è inevitabile partire dalla famiglia. La famiglia è il primo luogo dove si impara tutto senza che nessuno ce lo spieghi davvero. È lì che si forma l'alfabeto emotivo. È lì che si vede per la prima volta cosa significa essere ascoltati o ignorati, accolti o giudicati, amati o semplicemente gestiti. Ed è curioso pensare che l'educazione, prima di essere una teoria, nasce proprio così, per imitazione. Non dai discorsi, ma dai comportamenti. Non dalle grandi lezioni, ma dai piccoli gesti. C'è un proverbio africano che dice: un bambino non ascolta ciò che dici, osserva ciò che fai. Perché la prima educazione stradale l'abbiamo imparata da come i nostri genitori affrontavano la strada. La prima educazione emotiva l'abbiamo appresa dal tono che usavano tra di loro. La prima educazione sociale l'abbiamo ricevuta osservando come salutavano il vicino o come lo ignoravano. La verità è che ogni famiglia educa, anche senza saperlo. Allora la domanda è: quale modello stiamo offrendo oggi? Genitori presenti o distratti? Adulti che ascoltano o che reagiscono? Persone che sanno dire scusa o che non sbagliano mai per principio? Perché, che ci piaccia o no, l'educazione non comincia dalla scuola, ma dal modo in cui viviamo in casa. E se la società ci sembra sempre più incivile, forse perché abbiamo tutti un po' dimenticato quanto sia grande la responsabilità educativa della famiglia. E il prossimo brano è una vera dichiarazione d'amore e gratitudine verso i genitori. Non è solo una canzone, ma un piccolo dono. Racchiude quei sentimenti, quei pensieri che spesso è difficile esprimere a parole, ma che la musica riesce a far emergere. Racconta del ruolo fondamentale dei genitori, di accompagnare i figli nella propria vita e poi di lasciarli andare nel mondo pronti a trovare la propria strada. Con Padre e Madre, Cesare Cremonini. Eccoci ora all'educazione stradale. E osservando come le persone si muovono per strada, sembra davvero un bel disastro. La strada è quel luogo straordinario in cui persone rispettabilissime, con un lavoro, una famiglia e forse anche dei valori, all'improvviso sembrano dimenticare tutto. Come se il volante avesse un piccolo pulsante che resetta l'educazione. Partiamo dall'uso della freccia. La freccia è quella cosa meravigliosa inventata per far sapere agli altri dove stai andando. Un'idea rivoluzionaria, se ci pensi. Eppure, secondo le statistiche, il 70% degli automobilisti la usa male, il che lascia spazio a due ipotesi. O c'è un gigantesco problema di memoria collettiva, oppure per molti è un optional spirituale come la meditazione. Gli errori più comuni li vediamo ogni giorno. Il sorpasso senza freccia, il rientro senza freccia, la rotonda senza freccia. Insomma, ogni cosa senza freccia. E c'è pure chi l'aziona solo dopo aver girato. E le rotonde? Un vero laboratorio sociologico. C'è chi entra deciso come se fosse una gara a cronometro. Chi frena senza motivo. Chi cambia tre corsie in un colpo solo, dimostrando che nella vita tutto è possibile, basta crederci. E poi i pedoni. Le strisce sono un diritto, ma non sono uno scudo protettivo che garantisce l'invulnerabilità. Ed è vero che l'auto deve fermarsi, ma forse sarebbe meglio incrociare lo sguardo del conducente almeno una volta. In merito invece ai monopattini, che sbucano ovunque e spesso contromano, sospendo ogni commento. E dal momento che la strada sembra diventata un far west, ora ce la facciamo raccontare da chi l'ha capita benissimo, con Born to be Wild, gli Steppenwolf. Parliamo ora di educazione emotiva, e cioè la capacità di riconoscere, capire e gestire le nostre emozioni e quelle degli altri. È un aspetto fondamentale della vita, perché non nasce da solo. Si impara, soprattutto vivendo ruoli diversi. Già, i ruoli. A casa possiamo essere un genitore paziente, al lavoro un collega stressato, in strada un guidatore irritabile e con gli amici una persona rilassata. Non siamo falsi, siamo semplicemente diversi a seconda del contesto, poiché ogni ruolo può far uscire specifiche emozioni. E qui entra in gioco un esperimento famoso, che ci aiuta a capire quanto i ruoli possano influenzare. Venne denominato Stanford Prison Experiment, realizzato negli anni 70 dallo psicologo Philip Zimbardo. L'idea era semplice: coinvolgere normali studenti universitari e assegnare loro due ruoli, guardie e prigionieri, all'interno di un carcere simulato. Ed è successo che nel giro di pochissimo tempo le guardie sono diventate rigide, autoritarie e aggressive, mentre i prigionieri sono diventati passivi, ansiosi e sottomessi. E non perché fossero persone cattive o deboli, ma perché il ruolo aveva trasformato il loro vissuto emotivo. Zimbardo chiamò questo meccanismo effetto Lucifero, e cioè che non serve essere malvagi per agire male, basta trovarsi nel contesto sbagliato con il ruolo giusto. Questo esperimento ci insegna che le emozioni non sono solo nostre, sono il risultato di ciò che viviamo, dei ruoli che interpretiamo e di come l'ambiente ci influenza. Per questo è importante imparare a riconoscere cosa ci succede dentro, quando ci sentiamo potenti, o deboli, o responsabili, o sotto pressione. Se comprendiamo questi meccanismi, possiamo evitare le trappole dell'impulsività, dell'aggressività e della sottomissione cieca. L'educazione emotiva serve proprio a questo, a ricordarci che prima dei ruoli siamo persone e che le emozioni nostre e degli altri meritano attenzione, cura e rispetto. Se non le comprendiamo, il senso di inadeguatezza può diventare profondo e devastante, creando barriere invalicabili. E il prossimo brano è diventato un inno per chi almeno una volta si è sentito così, con Creep e Radiohead. Parliamo ora di educazione relazionale, una delle basi più importanti della crescita. Come ci si comporta, come si comunica, come si rispettano gli altri. Per comprenderla davvero, dobbiamo partire da uno scenario molto attuale, il rapporto tra la famiglia e la scuola. Un tempo, quando si tornava a casa con un brutto voto o con una nota sul registro, i genitori non mettevano in discussione l'insegnante, anzi di solito facevano seguire anche una loro punizione. Oggi invece capita sempre più di frequente che sia l'insegnante a essere messo sotto accusa. Un ribaltamento che rende più complicato costruire regole condivise e un'alleanza educativa solida. Diventa allora necessario lavorare su un'altra dimensione fondamentale, l'educazione affettiva, quella che nasce da domande solo in apparenza semplici. Come mi sento? Perché mi sono comportato in quel modo? Per rispondere servono ascolto, consapevolezza e rispetto delle proprie emozioni. Ed è un compito che riguarda tutti, la scuola certo, ma prima di tutto la famiglia. Viviamo in una società dove l'adolescenza sembra non finire mai, dove i genitori diventano amici dei figli e l'autorità diventa quasi imbarazzante. Le distanze si sono accorciate, ma sembra che il dialogo non sia diventato più semplice. Perché l'educazione affettiva passa soprattutto dai comportamenti quotidiani. Si possono ripetere all'infinito parole educative, ma se l'esempio va in un'altra direzione, quel messaggio non arriva. E se a scuola i ragazzi imparano a dare un nome alle emozioni, a casa serve fare la parte più impegnativa, e cioè ascoltarli. Soprattutto quando fanno notare che nella loro famiglia qualcosa non funziona. E il prossimo brano è proprio un dialogo tra due persone che provano a capirsi davvero. Un percorso attraverso le emozioni, in quel viaggio continuo di vita insieme, con Gli ostacoli del cuore, Elisa e Ligabue. Parlare oggi di educazione significa parlare anche di educazione digitale. Non è più una materia extra, è la base per vivere nel mondo in cui siamo già immersi. Vuol dire muoversi online in modo consapevole, sicuro e responsabile. Significa conoscere le opportunità del digitale, ma anche i suoi rischi. Cyberbullismo, body shaming, furto di identità, condivisione inconsapevole di contenuti privati. E non riguarda solo i ragazzi, riguarda tutti, perché il digitale è arrivato velocissimo, senza un manuale di istruzione. E paradossalmente oggi quel manuale servirebbe più ai genitori che ai figli. Sono proprio gli adulti, infatti, a condividere online foto dei minori senza pensare alle conseguenze. Immagini scattate davanti alla loro scuola, nei luoghi dove fanno sport o dentro casa. Un'esposizione rischiosa che oltretutto crea una versione pubblica di loro stessi che non hanno scelto. Informazioni preziose e delicate e offerte al mondo per qualche inutile like. Quelle immagini resteranno nel tempo e in futuro potranno anche diventare motivo di imbarazzo o derisione. E qui sta il senso dell'educazione digitale, fornire strumenti. Saper usare un dispositivo è l'inizio, saperci vivere dentro è il traguardo. Per i bambini e i ragazzi crescere in un mondo digitale significa non poterlo evitare, perché il digitale, se ben usato, apre opportunità e prepara anche al mondo del lavoro. La tecnologia non si ferma, occorre solo imparare a starci dentro senza esserne travolti. E il brano che sta per arrivare racconta proprio quel mondo, veloce, connesso, pieno di pressioni. Sono una delle giovani band più in voga del Regno Unito e stanno facendo sold out in tutto il mondo. Mescolano Britpop, punk e rock. Sono fratelle e sorelle di 17 e 19 anni e hanno già conquistato pubblico e palchi di mezzo mondo con Rhythm of Yourself, i Molotovs. L'educazione alimentare non è semplicemente mangiare sano, è capire il valore nutrizionale di ciò che mettiamo nel nostro corpo. Significa sapere leggere le etichette, capire cosa sono le proteine, i carboidrati, i grassi e anche l'impatto sulla salute mentale, l'ambiente e il bilancio familiare. Secondo recenti dati Istat, il costo di molti alimenti è aumentato negli ultimi anni del 25%, mentre stipendi, salari e pensioni non hanno seguito lo stesso ritmo. E in attesa che qualcosa di migliorativo accada, la domanda è: si può mangiare bene spendendo meno? Diciamo che ci si può provare. Ad esempio, si può scegliere frutta e verdura di stagione, introdurre legumi, cereali, uova che hanno un grande potere nutrizionale, rispettare una lista della spesa ben pianificata, ridurre gli sprechi, cucinare in casa. Perché l'educazione alimentare non è un lusso per chi può permetterselo, ma una necessità per tutti. Quando il cibo costa, la differenza la fa la conoscenza. Chi sa scegliere può risparmiare senza rinunciare alla qualità. Chi non sa rischia compromessi nutrizionali, tipo cibi più scadenti, più zuccheri o più alimenti processati. Oggi le informazioni ci sono e tante volte serve anche un po' di autoeducazione. Quella volontà di fermarsi e chiedersi mentre si spinge il carrello della spesa: mi serve davvero? Mi fa bene o mi fa solo comodo? E per restare in tema di cambiamento, il brano che ho scelto parla, almeno nel titolo, proprio di un corpo che cambia. Piero Pelù in realtà parla della metamorfosi della vita, ma il corpo cambia davvero anche in base a ciò che scegliamo di mettere nel piatto, con Il mio corpo che cambia e Litfiba. In questo programma citiamo spesso dei libri e con il tema di oggi non potevo non portarvi questo. Parto dall'inizio, anzi dalla fine, da una scena che resta addosso. Un edificio distrutto, 3 giorni senza dormire. Corri, prendi la mira, spara. Il nemico è così vicino che potresti toccarlo. È l'incipit folgorante di Educazione siberiana di Nikolai Lilin. Un romanzo che ci catapulti in un mondo dove l'educazione è qualcosa di feroce, sacro e imprescindibile, quella dei clan siberiani. Un luogo dove ogni scelta conta, dove la violenza non è caos ma codice. Ogni arma ha un significato, ogni tatuaggio è un capitolo di vita inciso sulla pelle. Ogni gesto corrisponde a una regola antica: rispetto, onore, appartenenza. Nikolai cresce guidato dal nonno Kusia, duro, severo, ma profondamente maestro. È lui a insegnargli che esiste una giustizia diversa, spietata a volte, ma mai casuale. E mentre leggiamo ci accorgiamo di una cosa. Anche nei luoghi più duri l'educazione affettiva esiste. Solo prende forme che non ci aspetteremmo. Dietro i pugni e le vendette c'è un cuore che impara comunque a riconoscere il bene, il male, la lealtà, l'amore. Educazione siberiana è un colpo freddo allo stomaco, ma anche un richiamo. Ogni essere umano ha bisogno di una guida, di un'appartenenza e di qualcuno che gli insegna a sentire. E il brano che sta per arrivare parla proprio di questo, di un cuore segnato, attraversato da dolore e contraddizione, eppure capace di emozionarsi ancora. Un rock intenso che ci ricorda che anche nel mondo più duro imparare a sentire è possibile, con Astral Heart i Placebo. E anche per oggi, anime educatissime dell'etere, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di educazione emotiva, quella che ci aiuta a riconoscere ciò che proviamo e dare valore a ogni emozione. L'educazione digitale, diventata ormai la bussola per orientarci con consapevolezza in un mondo sempre più connesso. L'educazione alimentare, che ci permette di scegliere meglio, risparmiare, prenderci cura di noi ogni giorno. E poi ci sono altre due educazioni che non possiamo dimenticare. Quella fisica, che non è solo sport, ma rispetto del corpo, benessere e movimento. E quella civica, che ci ricorda che viviamo insieme agli altri e che ogni gesto, dalla gentilezza alla legalità, costruisce la comunità in cui vogliamo stare. Non a caso, dal 2018, le Nazioni Unite e l'UNESCO hanno istituito la Giornata Internazionale dell'Educazione, il 24 gennaio. Una data per ricordarci che l'educazione è il vero motore del nostro presente e del nostro futuro. E la frase che ho scelto prima di salutarci è di Fabrizio Caramagna, scrittore e studioso di aforismi e che si definisce un ricercatore di meraviglie. E dice così: non dimenticare mai la buona educazione. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto. Grazie per essere stati con noi e grazie come sempre a Robby Ferrocino per la regia. Il prossimo appuntamento sarà per domenica mattina intorno alle 11:15 per questa replica e per mercoledì prossimo sempre alle 23 e sempre qua su Linea Radio. E se volete ascoltare solo le mie parole, le trovate nel podcast. Ciao!